è stato riferito all'età di 8 anni. Più persone sostengono di averti visto girovagliare per il corridoio di casa con una maglietta a strisce bianche e nere. Udinese? No, non è che ti nascondi una latente inventività?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Mi fa enorme piacere ovviamente scendere al Friuli e con la maglietta azzurra, lo stadio dove sono cresciuto da bambino tifoso, che andavo allo stadio tutte le domeniche, quindi ci sarà sicuramente dal punto di vista delle emozioni un qualcosa di forte, la mia famiglia, tanti amici insomma in tribuna a sostenere la nazionale.
Il rischio di subire delle ripartenze attraverso la loro qualità è alto. Questo fatto della conoscenza o del sapere, che poi a volte gli episodi ti possono ribaltare tutto quello che è una qualità di gioco, un gioco di squadra, un qualcosa che tu hai direzionato in maniera corretta in tutto, e allora sapere che c'è anche questo rischio qui sarebbe poi perfetto.
Io non ho da chiarire niente a nessuno, io ho soltanto risposto per quello che riguarda come mi comporto io in queste situazioni.
Buon pomeriggio, abbiamo sentito l'emozione di Guglielmo Vicario, che questa sera gioca, lui è figlio di Udine, titolare nell'Italia che affronta Israele. Le preoccupazioni di Luciano Spalletti: è il giorno di Italia-Israele, partita che sta assumendo, non poteva essere diversamente, significato e implicazioni molto superiori alle semplici questioni di campo. Questione di campo su cui noi proviamo a restare, perché al di là di tutto il resto, della zona rossa, dello stadio che sarà mezzo vuoto, di chi chiede che questa partita non si giochi e di chi l'ha utilizzata per lanciare appelli per la pace, al di là di tutto questo è la tappa numero 4 della nostra Nations League, e questa sera potrebbe darci, se non la certezza, la quasi aritmetica consapevolezza di esserci costruiti quella strada privilegiata nel sorteggio per il Mondiale del 2026, che poi è la vera posta in palio insieme ai quarti di questa manifestazione. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Fammi dare subito le coordinate per chi vuole intervenire: 800 24 00 24, il numero verde, potete già prenotarvi. Parleremo anche di tennis, ovviamente, dopo la borsa, torneremo su Jannik Sinner, e poi negli ultimi minuti avremo ospite una delle eroine delle nostre Paralimpiadi di Tokyo e di Parigi, Ambra Sabatini, e quindi c'è tema aperto per tutto quello che volete. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Sandro Sabatini, ciao.
Ciao, buona giornata a tutti. Mi fa piacere che dopo ci sia la Sabatini famosa, e
sì,
brava, e bella, e importante.
Apriamo e chiudiamo con Sabatini. L'altro giorno avevamo i convocati tutti che terminavano in Nini, è stato un trionfo, quindi questa è una settimana un po' particolare. Poi da domani torna Carlo Gente, quindi tornate alla normalità. Oh, io trovo azzeccato il titolo della Gazzetta dello Sport a proposito di Italia-Israele: vincere a tutti i costi, che credo sia ripulito da tutto il resto la mission che ci dobbiamo dare questa sera. Sandro, Pier?
Sì, secondo me sì, perché comunque stiamo scoprendo che questa Nations League è affrontata e iniziata con molti anche timori, perché era il Sivone europeo indubbiamente deludente. Ci può dare delle buone prospettive anche in chiave mondiale, e quindi credo che ci sia da bissare il successo già ottenuto in Israele, farlo con una prestazione convincente, farlo in un clima su cui non mi voglio avventurare, perché semplicemente non sono all'altezza di fare un discorso che si elevi dalla banalità, e naturalmente un clima che spero pacifico in tutto e per tutto. E poi niente, scoprire piano piano che questa nazionale che non ci garbava più adesso magari si può anche garbare come i primi 40 minuti, piacere, lo dico per i non toscani, come i primi 40 minuti contro il Belgio, che sono stati secondo me di altissimo livello.
Sottoscrivo, io l'ho già detto ieri, Pier, temo fortemente la partita di questa sera invece.
Beh, dal punto di vista tecnico la partita, sono d'accordo, vincere a tutti i costi, dobbiamo portarla a casa, secondo me ci sono le condizioni per farlo. Io ho visto una buona Italia, un'ottima Italia nel primo tempo, e secondo me tutto sommato per come si era messa con l'inferiorità numerica e il vantaggio dimezzato, il secondo tempo non è stato da buttare. Poi certamente quell'episodio, se fosse avvenuto in un Inter Milan di campionato, parlo ovviamente del rigore non dato, avrebbe, come dicevamo ieri, aperto interrogazioni parlamentari,
esatto, per una settimana.
E quindi invece, siccome è successo con la nazionale ed è successo a nostro favore, diciamo ha fatto un po' meno notizia. Però insomma, secondo me in assoluto resta la bontà del percorso che Spalletti, dopo un pessimo europeo, ha iniziato con un cambiamento che non è stato solo un cambiamento a parole, un cambiamento di facciata, ma un cambiamento vero e proprio dal punto di vista tattico, di semplificazione, di miglioramento, di ancora maggiore adesione a quello che il campionato ci sta dicendo. E ovviamente insomma i tre punti stasera servono, perché sappiamo bene che arrivare primi o secondi significherebbe poter a quel punto avere un posto da testa di serie nelle qualificazioni per il mondiale, e poi perché la Nations League pian piano sta diventando una manifestazione comunque degna di essere giocata, vissuta e magari pure vinta. Sì, beh, insomma, bisogna sempre ricordarsi il punto di partenza. Il punto di partenza erano partite o amichevoli o comunque gironi con tante partite con squadre di livelli molto diversi.
Sì, qui, ma è più io sono d'accordo con te. È più divertente la Nations League, che poi è entrata nel calderone del dibattito sui calendari. No, la parola d'ordine, però, Sandro, è consolidare, altrimenti ritorni al 30 di giugno e cancelli quello che hai fatto in settembre. Per questo mi fa molto paura la partita di stasera. Classica partita in cui hai tutto da perdere, poco o niente da guadagnare.
Ma sai, c'è anche un qualcosa che va riferito, per esempio quando Pierluigi Pardo nel prepartita, no, gli capita di dire le facce dei giocatori, lì è in realtà in questa formula, peraltro inventata da Beppe Viola tanti anni fa, certo. L'ufficio facce, esatto. Faccio. Ecco, sì, si racchiude con estrema sintesi anche in maniera molto umanizzata l'aspetto psicologico, no? La grinta. Dice, la vedi la grinta negli occhi? Com'è l'aspetto? È tranquillo, è sereno, è carico, è psicologicamente pronto. Tutte queste cose all'ufficio facce. È naturale che dopo tre partite di Nations League c'è il rischio che sia un'Italia più rilassata, e tra tutte le spiegazioni che sono state date per il mondiale, la spiegazione psicologica dello stress, del fatto che non si trovavano è una delle più valide per raccontare il fallimento dell'europeo. Perché non va sottovalutata il fatto di prenderla sotto gamba, ecco, con la pancia piena sarebbe un errore stasera. Ma Spalletti su questo credo che starà attento.
Sì, a patto che non esageri al contrario, che ad esempio, tornando all'europeo è qualcosa che non ci ha fatto del bene, perché poi c'è sempre il rischio, Pier, no, che in queste seconde partite la testa di qualcuno comincia ad andare al fine settimana successivo. Quando lo dicevamo ieri, siamo nella pausa prima della tempesta, perché inizia un periodo di campionato che comincia già a essere decisivo e che è lì delineato all'orizzonte.
Sì, il campionato e le coppe, ma direi soprattutto il campionato nel prossimo futuro, perché le coppe, secondo me, fra un po' si capirà che insomma c'è margine un po' per
passano
tutte,
tutti
forse per
tranne
il Bologna,
un po' meno.
Il Bologna rischia. Sì, no, le altre quattro però secondo me hanno tutte le possibilità, e il Milan, pur avendo perso due partite, è ampiamente in corsa. Quindi da questo punto di vista io credo che i club, gli allenatori stiano un po' prendendo le misure a questa Champions League.
Io sto con Guardiola, che ieri ha detto anch'io ci ho capito un po' poco.
Ma sai, questo capirci un po' poco secondo me fa sì che magari non appunto ci sia stata anche forse un'esagerazione dell'importanza di queste partite. Ad esempio, secondo me il più classico è quello del Milan, che ne ha perse due, ma le ha perse con Liverpool e Bayer Leverkusen, ed è ancora stra padrone del proprio destino, ma proprio stra con la S stra maiuscola, e non è detto che poi alla fine arrivare decimi sia così cosa così migliore che arrivare in 19esimi, ecco. Quindi comunque sicuramente sì, infatti oggi penso che ci saranno dei cambi di formazione rispetto alla squadra che si è vista contro il Belgio,
anche se potrebbero non essere tantissimi, in realtà davo un'occhiata ai giornali.
Beh, però, sai,
si limitavano a tre cambi. Il portiere Buongiorno era Spadori, mentre continuavano a mettere in mezzo Ricci.
C'è un'ipotesi Bellanova, insomma vedremo. Comunque secondo me qualcosa è abbastanza fisiologico, e cambi lo fanno tutti, l'ha fatto anche la Francia per esempio fra la prima partita contro di noi e quella contro il Belgio, lo fanno tutte le nazionali proprio perché le rose sono ampie e perché le energie sono poche o comunque devono essere gestite, le motivazioni e tenere tutti sulla corda è importante. Quindi io penso che oggi avremo dei cambi di formazione, penso che ci sarà lo spirito giusto. Contro il Belgio ho visto lo spirito giusto, anche contro il Belgio era una partita che poteva rappresentare un rischio, era una partita che serviva per consolidare le sensazioni positive delle prime due, e l'approccio dell'Italia mi è piaciuto moltissimo. Poi la partita è girata in una maniera sicuramente imprevista e secondo me tutto sommato ce la siamo cavata, ecco, secondo me il secondo tempo col Belgio, secondo me il voto che darei all'Italia è 6, nel senso che sicuramente non siamo riusciti a difendere il vantaggio.
6 complessivo, facciamo media tra tra primo e secondo tempo, dai. No.
Sì.
No, ti accontenti del nulla visto nel secondo tempo?
Io darei qualcosa di più di un 6. Secondo me non è andata male. Poi è chiaro,
no, se ci dà il rigore stiamo parlando di una sconfitta da 2-0 a 3-2, però cioè bisogna sempre
contestualizzare di più. È vero,
bisogna
però
sempre
contestualizzare. Poi alla fine secondo me non abbiamo sofferto tantissimo, quello lì è stato quella situazione che ha portato al possibile rigore che c'era, è stato un errore, così come è stato un errore, un accesso di foga, quello che ha portato all'espulsione e poi al gol del 1-2. Insomma, dal punto di vista della manovra e dell'approccio alla partita, a me la squadra è piaciuta, e anche dell'ordine col quale si è difesa nel secondo tempo. Io ci ho visto continuità rispetto alle prime due partite, non ho visto un passo indietro, sinceramente.
Speriamo.
Forse sono
bene
condizionato dai primi 40 minuti molto positivi. Speriamo bene.
Sandro, per chiudere invece, proiettandoci noi su quello che ci attende nel prossimo fine settimana, chi ti incuriosisce di più? Fonseca, che è sotto i riflettori e comunque si gioca tanto tutte le partite che farà, Thiago Motta che sta perdendo uno dopo l'altro i giocatori, Inzaghi che ha passato la sosta a ragionare di altri casini, Conte che zitto lavora.
Ma guarda, la partita più intrigante secondo me è Juventus-Lazio. Per Thiago Motta e per Baroni, perché Baroni è l'underdog, come va di moda a dire, ma comunque allenatore solido che sta facendo un lavoro molto buono, che ovviamente verrebbe nobilitato in caso di risultato positivo. La partita dalle emozioni direi scontate, perché ogni volta è una partita così, a maggior ragione quest'anno è quella tra Roma e Inter, ma proprio come l'hai nominato prima te, se non sbaglio nel calendario compare Milan-Udinese alle 18, e allora siamo attenti che quello in Milan-Udinese può succedere di tutto, compreso che diventi la partita più importante giornalisticamente del weekend, per gli effetti che può avere sull'allenatore.
No, ma perché Fonseca è come se stesse ad X Factor, cioè ha davanti i giudici, dipende quanti no e quanti sì più o meno a tutte le partite, inutile che
è
ci giriamo attorno. Augurandogli ovviamente il meglio possibile. Ciao Sandro, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Grazie Sandro Sabatini. Intanto c'è una bellissima regata in America's Cup finalmente, tra i neozelandesi e i britannici. Sono avanti i neozelandesi di un centinaio di metri, ma i primi due lati sono stati veramente spettacolari. Di fatto hanno rischiato la collisione praticamente ad ogni incrocio e solo adesso i neozelandesi si sono presi un'incollatura di vantaggio. Ricordiamo Team New Zealand che è avanti 3-0, nettamente superiore a Ineos Britannia, ma almeno oggi ci stiamo divertendo. Ci fermiamo un minuto, torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
forse il più difficile, che diventa appunto quello di confermarsi come gruppo, cercando di riportare in campo quello che abbiamo fatto in queste tre precedenti gare, e confermarsi ovviamente dal punto di vista del risultato ci darebbe un'ulteriore spinta, insomma, nell'affrontare le ultime due di novembre.
Questo ancora Vicario, Marco Nosotti, ciao.
Ciao, ciao a tutti ragazzi.
Ciao, come va? Tutto bene, sì?
Sì, va bene, anche se è una partita strana, un'atmosfera strana per una partita di calcio. Insistono tante altre cose che vanno oltre il calcio, però.
Ma tu che la stai respirando lì a Udine, c'è il rischio che poi questa atmosfera un po' strana, questo clima, deprima un po' anche l'impeto di chi va in campo?
Non lo so, gli israeliani dicono ci siamo abituati, cerchiamo di, c'è un forte spirito di appartenenza, ma sappiamo come è diviso anche il pensiero di quel popolo in questo momento, che è una parte del dramma, poi c'è quell'altra parte, anche quella bella sostanziosa e dolorosa. Gli italiani, devo dire, questi ragazzi che hanno trovato coerenza con nel gruppo, nelle idee di calcio di questo gruppo, nei risultati ottenuti, nelle prestazioni, e li ho visti un po' non sono così, cioè non vedo tante risate, non vedo che ci starebbero bene. Credo che capiscano anche il fatto che c'è qualcosa che va al di là del calcio, e come, e forse qualcuno si possa anche chiedere cosa si può essere oltre che calciatori in momenti come questi. Non lo so se questo influirà, ma se influisse sarebbe giusto, voglio dire, nel senso che l'uomo deve porsi dei problemi così, ecco, se, poi vabbè, diremo solo il calcio, c'è solo un gioco, eccetera. No, è vita, la vita è trasversale, il calcio è politica, è interessarsi anche degli altri in questo senso, però ti dico, questo è un gruppo che qualche valore ce l'ha, e secondo me non gli passa sopra con facilità, ecco l'impressione che abbiamo da fuori.
Che fa fatica a considerarla solo una partita, è per questo che ieri Spalletti è stato un po' più ermetico rispetto alla vigilia con il Belgio, e quindi non è stato un mind game calcistico, è stato proprio forse per provare a mettere un carico in più nell'aspetto, diciamo, di approccio a questa sera?
Sì, ci sta. Lui stesso ha detto non è una partita come un'altra, dice vorremmo che ci parlasse di pace per queste situazioni. E lui ha definita la partita più difficile del girone. E credo che andasse al di là del discorso del fatto che dobbiamo confermare la continuità di prestazioni e risultati che abbiamo fatto, dobbiamo arrivare davanti alle ultime due partite che ci giochiamo con Belgio e con la Francia. Sì, c'è dentro tutto questo, sì, sono d'accordo. Io, anche se poi capire sempre Lucianone in certi momenti, perché lui ha un pensiero che va nella sua testa, poi fuori arrivano delle conclusioni e tu dici a quale pensiero fa riferimento, fai un pochino più fatica, ma siamo comuni mortali, non ci arriviamo.
Non hanno ancora inventato il decoder giusto, no Pier?
La dialettica di Spalletti è accattivante, secondo me, e qualche volta non è chiarissima, ma in realtà sono d'accordo col Noso, cioè lui poi le cose in testa ce l'ha molto chiare. Guarda, io credo che sia impossibile rimanere impermeabili, a parte in generale, in assoluto, basta, ma non solo oggi. Da mesi, da anni, se ci mettiamo ovviamente anche quello che succede non soltanto in Medio Oriente, ma anche con una guerra nel cuore dell'Europa, e quindi questo credo sia indiscutibile. Poi penso, da un certo punto di vista mi auguro che la forza del calciatore, dell'atleta, nel momento nel quale gioca questo meraviglioso verbo, gioca a pallone, gioca a tennis, gioca a basket, questa capacità quasi ipnotica che la bellezza dello sport ha, poi ti porti a rimuovere tutto il resto, quindi a concentrarti unicamente sul gesto tecnico, sull'obiettivo da portare a casa, sulle tattiche da mettere in campo. Però quello di Genoso mi sembra assolutamente condivisibile e verosimile, perché è una vigilia blindata, e perché è una vigilia blindata anche per delle situazioni che sono situazioni che da comuni cittadini ovviamente ci turbano e non potrebbe essere altrimenti. E ripeto, non ci turbano oggi perché c'è la partita,
no,
oggi
in generale basta
oggi,
accendere la televisione,
oggi chiaramente si incrociano con col calendario dello sport, ma insomma voglio dire, telegiornale penso che lo vediamo tutti, i giornali più o meno li leggiamo tutti da sempre, e quindi oggi chiaramente c'è questo incrocio ed è un incrocio delicato.
Marco, a parte il pluricitato vicario e Raspadori che gioca al posto di Pellegrini, quanti ne cambia poi alla fine?
È questo che cerchiamo di capire. C'è un concetto di base, lui se ne è scelti 23, tre portieri e 10 e 20 di movimento, e sono doppi, diciamo. Per cui, visto anche forse la caratteristica di questo impegno, è che giochi uno o giochi l'altro, ci può stare che fino all'ultimo tenga nascosto anche i ragazzi. I ragazzi non lo sanno, sinceramente. L'unico che ha saputo che gioca è Vicario, che gli ha detto ieri. È stata anche abbastanza stupita la conferenza stampa. Devo dire, le prove fino all'ultimo, stamattina non le hanno fatte, sono quelle tutto sommato di aver provato, ecco, passo il bisticcio, i giocatori nelle proprie posizioni, ma non necessariamente con il giocatore insieme ai giocatori con cui poi giocheranno. Provano diverse soluzioni e poi li metti insieme, perché poi il sistema di gioco è quello, i principi sono quelli, il modo di risalire il campo, di costruire l'azione, ad esempio, è quello. Ti dico, e anche le variazioni sul tema del 3-5-1-1, che a volte li puoi mettere a 4, ti metti 5-3-2, e poi ti metti appunto, costruisci a 4 quando si alza il buon Calafiori. Sono tutte cose che sono già rientrate dentro e sono già di gioco complesso ed evoluto. Io penso ci sia ancora il ballottaggio Ricci-Fagioli, anche se ieri ci ha fatto capire che non sono alternativi, ma possono essere complementari. È importante però in quella zona lì avere un giocatore come Ricci, ma lo fa anche Fagioli, che difendano la palla, che fanno attrazione degli avversari, che poi vanno a trovare in caso di Ricci deve crescere in questa cosa, ha un passaggio chiave diagonale oppure una palla sopra, e vanno a trovare lo spazio ad attaccare, lo spazio per far male. La cosa che dice, dobbiamo essere imprevedibili nella linea difensiva alta, nella linea degli altri, difensiva degli altri, 10 metri avanti, 5 metri indietro, e questo deve fare in maniera compatta, coerente e vicini. Io credo che possa esserci un tempo per Raspadori, perché sotto la prima punta Reteghi dovrebbe giocare. Questo
anche perché oramai si è guadagnato i galloni, no?
Si è guadagnato i galloni, anche se, dice giustamente Gasperini, alla mia corte sta crescendo, però bisogna ancora di gamba per essere bravo non solo in area ma venire fuori a giocare, venire a partecipare, a allargare con quella qualità, quella corsa, quella forza che ci vuole nel calcio moderno la sua zona d'azione. Ti dico, sugli esterni, noi abbiamo dei grandi esterni per qualità, condizione fisica, idee, d'utilità, vedi cambiassimo anche. Ma Di Marco, secondo me può giocare con Udogi a sinistra, potrebbe essere, ci stanno questi cambi. Un altro cambio è Buongiorno con Bastoni. Buongiorno ha già lavorato in quella posizione, all'andata giocò lui al posto di Bastoni, ci può stare
anche perché Bastoni è stato il meno brillante l'altra sera, adesso al di là dei Pellegrini che è finito nei premi perché si è preso il cartellino rosso, ma insomma Bastoni si è preso mezzo cartellino lui e poi ha causato anche il rigore,
quella palla lì non la giochi così con tutte le conoscenze che hai, soprattutto con quei centravanti, vai delle statistiche, ha vinto tutti i duelli aerei, appoggia su di lui, vai là è una vecchia, ma nuove
capita
concezioni.
Tutti, capita a tutti. Ciao Noso, grazie, buona partita.
Ciao,
ci seguiamo
ragazzi,
su Sky.
Statemi bene.
Ciao.
In 20 secondi è la vera forza da conquistare, secondo me, il calcio moderno. Cioè, la costruzione dal basso è meravigliosa e dà dei vantaggi. e non è che quindi non è una,
no,
una
però
roba
ogni tanto
per
si può anche sparare su,
capito, è la
che era quello che Spalletti
capacità,
fosse fatto l'altra sera,
certo, è la capacità con chiunque parli poi alla fine la vera capacità è quella di trovare una sintesi fra il calcio nuovo, per capirci, che ti dà sicuramente dei vantaggi, ma anche il pragmatismo in certi momenti
è quello
di semplificare le cose.
Ciao Piera, domani.
Poi non è facile. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ci fermiamo la borsa, torniamo con il tennis.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Giornata molto molto positiva per me, fa parte tutta la settimana di rassicurarmi il numero uno a fine anno, di vincere questo torneo molto speciale, di giocare contro Novak, di avere Roger, Carlos e Juan Carlos a guardare la partita. L'atmosfera è stata veramente bella, credo il livello che ho giocato oggi è stato molto alto.
Improved his serve tremendously. I think that became a big weapon. And he's just very aggressive from the baseline. As soon as he's got a shorter ball, he's taking the initiative and he just tries to take away the time from the opponent. You know, that's something that reminds me of myself. You know, throughout my career, it's what I've done.
Sinner non chiede chi c'è dall'altra parte, è lui quello che si adatta all'avversario. Non scordiamocelo che Jannik ha il doppio dei punti di Alcaraz, o quasi, anche se hanno vinto due slam a testa, però questo ci spiega la costanza e anche il livello di Jannik quest'anno è incredibile.
L'ultimo era Ljubicic che parlava di Jannik Sinner, che è stata la storia bella della domenica dello sport italiano. Diego Narciso, ciao. Diego,
ciao, buongiorno,
eccoti
a tutti
qua. Ti sento, intanto racconto che Team New Zealand da metà regatta in poi ha messo il turbo, ha stravinto, quindi 4-0 su Ineos Britannia nell'America's Cup, si torna in mare per la regata 5, per la regata 6 mercoledì, se avanti così credo non si arrivi a fine settimana, questo per la vela e per l'America's Cup. Oh Diego, dopodiché oggi giustamente leggiamo un po' su tutti i giornali che Sinner è un fenomeno, ma quello l'avevamo capito, ma che ha perso il sorriso, eppure sta firmando un 2024 straordinario.
Ma sai, io credo che questo è dovuto chiaramente a un pochino a quello che è ripiombato un po' nel fatto di avere questa spada di Damocle un po' sulla testa. Lui che comunque si era un po' liberato di quello che erano state poi le sue angosce dell'estate, e però ecco, effettivamente adesso è vero proprio che ricominciare a pensare ad un'eventuale squalifica, un'eventuale accusa di nuovo è qualcosa di difficile per un ragazzo che comunque l'ha vissuta male, insomma, in questi mesi, quindi non è semplice, però è impressionante quello che riesce a fare anche sotto pressione, qualcosa di secondo me unico, ed ecco perché poi Novak Djokovic riesce a dire e dice che è praticamente sicuramente quello che gli assomiglia di più in assoluto sul circuito,
che è un'investitura non da poco.
È un'investitura che ha fatto già l'anno scorso, vi ricordate quando lui ha cominciato dicendo l'anno scorso fine anno sarà lui il numero uno del mondo, e adesso praticamente l'ha confermato addirittura dicendo che si ricorda di lui e di quello che lui ha fatto durante tutta la sua carriera. Io credo fortissimamente nel fatto che, l'ho detto già in precedenza molte volte, che lui è il giocatore più vicino a Novak in assoluto, proprio per caratteristiche, ma soprattutto poi anche per se vogliamo cattiveria sportiva nei momenti importanti della partita, alzare il livello quando ce n'è necessità. L'abbiamo visto anche in finale, no? Dove La realtà è che Djokovic aveva quasi giocato meglio di lui fino a 5-4-0-30, batteva Sinner. Comunque una partita dove Djokovic aveva fatto veramente la partita perfetta, vanno al tiebreak e niente, Sinner primo punto fa quel passante incredibile,
sì,
poi va 4-0,
l'ha spiziato, sì.
E dopo 4-0, capito, la partita finisce, diciamo, il primo set, e nel secondo set come lo fa il break? Grande dritto in corsa lungo linea, lascia fermo Djokovic che non può fare niente, no? E poi la partita finisce lì.
No, ma sono colpi da KO che valgono più del 15, tu insomma qualche campo l'hai visto da dentro e non tutti i punti pesano allo stesso modo.
No, ma sai, ti faccio un esempio proprio semplice. Io ho giocato con i più grandi e avevo la possibilità sempre di giocarmela, perché il mio problema era proprio la costanza. Gioco con Sampras ad Orlando, match che finisce 7-6-6-4, che sembra un match pari e che alla fine io non ho mai avuto chance di vincere, perché quando arriviamo sul 5-4, sul set point per me a 6-5, lui fa ace-ace e poi dopo fa risposta vincente. Finita la partita, un break al secondo, una palla break, passante vincente, la partita è finita. Non... sembra che sei vicino, ma sei lontanissimo, perché questi giocatori qui alzano il livello e hanno una, diciamo, la possibilità di centrare l'obiettivo nel momento importante, dove un giocatore, diciamo, normale, se vogliamo, non può farlo. Il problema è che Jannik lo fa contro Djokovic, e quindi questa è l'eccezionalità dell'avvento.
Sì, ma l'eccezionalità, io aggiungo, ma da profano, che un anno fa oggi, quindi il 14 ottobre del 2023, immaginare di battere Djokovic era ancora qualcosa, non dico relegato all'impresa, ma comunque non così scontato e non così semplice. Noi piano piano siamo scivolati dentro questi 11 mesi, perché il click è scattato dalle finals di Torino in poi, ma soprattutto con la Coppa Davis. Siamo arrivati a ieri, che abbiamo registrato quasi come un'abitudine il fatto che Sinner abbia fatto quella cosa lì con Djokovic. Non è passato neanche un anno.
Guarda, sono totalmente d'accordo con te. Un pochino prima, quando comincia a vincere tutti i tornei indoor e arriva alla finale finals di Torino con quella diciamo bellissima numero di vittorie indoor, però effettivamente, cioè, oggi ci siamo abituati a vederlo praticamente. Ha perso 6 partite quest'anno, 3 volte con Alcaraz, una a Monte Carlo dove praticamente, diciamo, che c'è stato un errore arbitrale, sì, che gliel'ha praticamente in qualche modo portata via, e a tutti gli effetti perde 5-2, che era infortunato, cioè perde veramente 3 partite, ha perso 3 partite, 4 partite in un anno. Questo è dovuto solamente a dei giocatori di un livello oltre, ecco, non diciamo, cioè, diciamo oltre, e la realtà è che lo fa in un anno dove, come abbiamo detto prima, lo fa anche in un anno problematico, non lo fa in un anno completamente scevro da stress o da ansie. Quindi è un giocatore fuori dal comune che ce l'abbiamo noi, e soprattutto, se vogliamo fare una cosa divertente, dire normalmente noi abbiamo sempre avuto dei giocatori, non so, il Tomba della situazione, il Valentino Rossi, cioè il talento puro, quello no, che viene ci si è nati con quel talento. Questa volta invece Alcaraz è il talento più puro dal punto di vista tecnico, e invece Jannik è il talento del talento del lavoro, il talento della disciplina, il talento della resilienza, il talento di quello che serve poi per rimanere un giocatore non solo, diciamo, sul momento, ma poi nella storia in generale, no?
Sì, anche perché Paolo Bertolucci oggi sulla Gazzetta ha scritto che può ancora migliorare, e se lo dice lui ci fidiamo.
Assolutamente sì, ma è abbastanza come dire, sotto gli occhi di tutti, che a livello tecnico ha ancora dei margini. Infatti quando spesso mi hanno chiesto chi dei due vedevo come il giocatore più forte, io ho sempre detto Sinner, non perché oltre a essere italiano, quindi lo spero, diciamo, di fare un giusto pronostico, ma soprattutto perché tra i due, mentre Alcaraz dove può migliorare sicuramente nella continuità, sicuramente nell'ordinarsi un po', però a livello tecnico sa fare veramente tutto, mentre invece Jannik dal punto di vista tecnico
ancora dei pezzi da aggiungere,
ha tanti dei pezzi da aggiungere, molto importanti.
Hai capito. Sì. Ciao Diego, grazie.
Un caro saluto.
Alla prossima. Ciao a tutti. Traffico, torniamo con Ambra Sabatini.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
So che ho tante opportunità davanti e vorrei dire che mi rimetterò subito sotto perché è iniziato un altro percorso adesso che è quello di Los Angeles. Dovrò smaltire un po' questa amarezza, però appunto sono contenta per Martina.
Non è passato molto da queste parole, dall'immagine che è stata una delle immagini simbolo delle Paralimpiadi di Parigi, così come simbolo era stata l'immagine del podio tutto italiano nei 100 metri femminili a Tokyo. Non è passato molto, ma il percorso per Los Angeles è iniziato. Oggi è una data da un certo punto di vista simbolico. Ambra Sabatini, ciao.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Simbolica perché la data di oggi?
Beh, siamo un mese dalla, diciamo un mese e mezzo dalla gara e oggi è ufficializzata la notizia che cambierà, diciamo, un po' tutto della mia vita, a partire dalla mia guida tecnica, che sarà Fabrizio Mori, e mi trasferirò a Livorno, che era un, diciamo, un desiderio che maturava da tanto tempo, diciamo, nella mia testa, quindi sono felice per questo nuovo percorso che si sta, insomma, stendendo davanti a me.
Si cambia perché a volte per voi campioni è necessario trovare stimoli per affrontare un quadriennio come quello che porta Los Angeles.
Sì, esatto, è molto importante trovare nuovi stimoli e sicuramente queste scelte mi porteranno ad avere molta più motivazione e anche curiosità. Proverò una nuova specialità che è il salto in lungo, quindi anche quello sarà un piccolo step in avanti.
Perché poi ogni tanto è vero che esiste la noia da routine.
sì, ci sta, e quindi siccome era troppo semplice fare una specialità e basta, mi vado a complicare la vita e scelgo il salto in lungo, che è una specialità molto di impatto e molto tecnica. Sicuramente può aiutare anche nei 100 metri su un certo aspetto, ecco.
Quell'immagine là da cui siamo partiti in questo mese e mezzo, quante volte l'hai rivista?
tante volte, vabbè, non serve neanche vederla, diciamo, è un flash che ogni tanto ricapita nella mia testa e cerco di vederla in modo positivo e pensare al fatto che ero lì, ero davanti, ero al 100% della mia forma, e questo è un pensiero che rimane, insomma, nella mia testa come una espressione tecnica positiva al di là poi dell'incidente.
Perché può anche essere il propellente per provare a ripartire, a ritrovarsi in quel momento lì, in quel posto lì tra 4 anni.
Sì, sicuramente il sentimento di rivalsa, insomma, la voglia di imboccarsi le maniche e far vedere, insomma, che ritornerò in pista e la voglia di conquistare quel traguardo è ancora più forte.
Fabrizio Mori, che è da oggi ufficialmente il tuo nuovo allenatore, è un pezzo di storia dell'atletica italiana, lo ricordiamo, oro mondiale nei 400 ostacoli poco prima dell'inizio del nuovo secolo a Siviglia. Cosa pensi ti possa dare?
Beh, Fabrizio è un ex atleta, chi meglio di lui mi può, insomma, anche capire e aiutare sulla guida tecnica. E ci siamo parlati, ci siamo confrontati e l'ho sentito subito molto propositivo e molto curioso. Anche lui insomma imparare da me, perché è un mondo tutto nuovo, quello paralimpico in cui ha deciso di buttarsi, e quindi è bello anche questo scambio di idee, di collaborazione, ecco.
E invece all'allenatore che lasci, Pasquale Porcelluzzi, il pensiero qual è? Non è facile, credo, dopo tanti anni anche pieni di successi, immaginare di voler voltare pagina, magari lasciandoci dietro anche qualcuno che come te tutto quello ha costruito.
Certo, no, non è per niente facile. Con Pasquale si è creato un bellissimo rapporto di fiducia e anche di affetto, quindi è una scelta che prendo e sono contenta perché mi darà nuovi stimoli. Ovviamente con Pasquale resterà il buon rapporto, perché è il ricordo di questi anni che sono stati di successo e ne sarò sempre grata.
Quando cominci la nuova vita?
Dai primi di novembre.
Prima un po' di vacanza,
sì. Adesso sono un po' in giro per eventi e l'organizzazione, diciamo, di questa nuova vita, e quindi poi quando sarà tutto pronto non vedo l'ora di rimettermi ad allenarmi.
Ciao Ambra, grazie.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, grazie ad Ambra Sabatini. Io mi fermo qui e ringrazio Michele Lasserra in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani torna Carlo Genta, torna anche il maestro Leo Turrini. Quindi puntata da non perdere, sempre rigorosamente dopo il GR delle 14. Ciao.